William Thomson, Lord Kelvin. Fisico sperimentale e ingegnere, a lui si debbono contributi cruciali in fisica matematica, in elettromagnetismo e in termodinamica. Con le sue indagini simultaneamente metodologiche e applicative, in un'epoca nella quale la fisica teorica, Maxwell con il suo Molecular Vortex ne sarà di fatto il primo rappresentante, andava faticosamente prendendo coscienza di sé, svolse un ruolo di primo piano nel conferire alla fisica sperimentale, a fronte di una definitiva affermazione della seconda rivoluzione industriale, la sua veste moderna. Dotato di una non comune creatività matematica, che contraddistinse Ludwig Boltzmann, ma che non appartenne invece a James Maxwell, sviluppò progressivamente un istinto da autentico ingegnere, capace, facendo senza remore ricorso anche al lavoro manuale, di risolvere problemi pratici ed emergenze. Come tecnico diede contributi cruciali alla realizzazione del telegrafo elettrico, e fu proprio in tale ambito in particolare che ottenne i suoi maggiori consensi, poté acquistare fama e ricchezza. Devoto cristiano, andò a messa senza eccezione ogni giorno. Vedeva la sua fede come un sostegno costante a quel quotidiano lavoro scientifico nel quale intravedeva il senso stesso della sua esistenza. Il suo criterio di valutazione dell'età della Terra, che lo contrappose a Oliver Heaviside e a John Perry, costituì l'espressione più diretta della sua tensione religiosa. Ricevuto il titolo nobiliare a seguito dei suoi contributi tecnici alle comunicazioni elettriche, scelse il nome di Kelvin, il fiume che scorre presso la sua amata università di Glasgow. Raggiunti i limiti di età come docente, si iscrisse nuovamente come matricola per continuare a restare nella sua università. Ma i tempi, rispetto alla sua visione del mondo, erano inesorabilmente mutati. Non credeva al volo del più pesante dell'aria, che pure andava affermandosi, e da fisico matematico riteneva che there is nothing new to be discovered in physics now. Lord Kelvin muore a Netherhall in Scozia nel 1907. Nella sua vita laboriosa e avventurosa, Thomson, il matematico, il filosofo naturale, l'ingegnere, l'imprenditore e il marinaio, aveva pubblicato più di 600 articoli scientifici e aveva conseguito oltre 70 brevetti. William Thomson nasce a Belfast nel 1824. Il padre, figlio di un contadino e buon amico del padre di Maxwell, vi insegna matematica applicata presso la Royal Belfast Academical Institution. Come Maxwell, perde la madre negli anni della fanciullezza e viene cresciuto assieme al fratello maggiore James dal padre. I fratelli più giovani vengono invece accuditi dalle sorelle maggiori. Predestinato a una brillante carriera in ingegneria, James riceve incoraggiamento, affetto e appoggio finanziario del padre. Molto cagionevole di salute e inadatto a seguire i necessari tirocini, James delude le aspettative del genitore. William, che pur affetto da gravi disfunzioni cardiache, non tarda a diventare il prediletto del padre. Nel 1832, a seguito della nomina di Thomson a professore di matematica a Glasgow, la famiglia vi si trasferisce. I ragazzi vengono così introdotti a quell'ampia esperienza cosmopolita che al padre era invece mancata. Trascorreranno l'estate del 1839 a Londra e in seguito studieranno francese a Parigi. Dando un'alta priorità allo studio delle lingue, trascorreranno l'estate del 1840 in Germania e nei Paesi Bassi. Affetto nell'infanzia da gravi problemi cardiaci, William inizia i suoi studi all'Università di Glasgow già nel 1834. A 16 anni, seguendo il corso di filosofia naturale, rimane affascinato dalla teoria di Fourier. Sarà un amore giovanile che non lo abbandonerà più e che lo porterà istintivamente a respingere la sensibilità newtoniana dei suoi connazionali per abbracciare invece la fisica matematica continentale implicita nel lineum regum numeri di Fourier. Matematico brillante, nell'analisi dei fenomeni diffusivi, acquisita dalla scuola francese, diviene, sul suolo inglese, la massima autorità. In gran parte, proprio da questa sua conoscenza, superata solo in seguito da Tullio Levi Civita con il cavo Pirelli, nascerà quel dominio assoluto dell'elettrostatica matematica che consentirà all'Inghilterra di avere la supremazia nelle comunicazioni transoceaniche. Giovane studente, con il suo essay On the Figure of the Earth, mostra già quella disinvoltura matematica che avrebbe in seguito costantemente caratterizzato la sua ricerca, e e vince nell'anno accademico 1839-1840 il premio nella classe di astronomia. Ormai formato nelle equazioni e derivate parziali, scrive due articoli di matematica in difesa di un Fourier sempre più attaccato dalla cultura inglese. Nel 1841, maturando ulteriormente queste sue riflessioni metodologiche preliminari, pubblica un corposo articolo nel quale approfondisce le analogie tra conduzione termica e fenomeni elettrostatici. In seguito, tali contributi, che Thomson, attratto da sempre nuovi interessi, non porterà mai uno sviluppo definitivo, avranno una cruciale influenza su un esordiente Maxwell che se ne servirà per visualizzare le sue analogie e le sue metafore scientifiche. Viene scritto dal padre nel 1841 all'Università di Cambridge. Pur non ignorando, malgrado i suoi problemi cardiaci, l'attività sportiva, vinse delle gare di canottaggio, e pur interessandosi nel contempo ai classici della musica e della letteratura, impegna tutte le sue risorse nello studio della fisica matematica applicata all'elettromagnetismo, nella quale vede l'espressione delle proprie potenzialità. Si laurea solo come second runner nel 1845. Vince però nel contempo un premio Smith, con il quale, neolaureato, gli viene giustamente già riconosciuta quella sua non comune originalità nella ricerca, che in seguito sarà una costante della sua opera. Dal 1845, sviluppando analiticamente, come in seguito farà Maxwell, il pensiero di Faraday, si occupa di elettrostatica matematica. Sua sarà l'elaborazione del principio della carica immagine, per decenni ineguagliato mezzo di risoluzione di problemi campistici. Eletto Fellow del College, nel 1845 si reca a Parigi, nel laboratorio di Victor Reynolds. Nominato nel 1846 alla cattedra di filosofia naturale, torna all'età di 22 anni a Glasgow e indossa i panni del consumato docente. Pur alternandoli a quelli dell'ingegnere, non li abbandonerà più. Sarà, in questa sua posizione intellettuale, il precursore di Charles Stamets. Nello stesso anno assume l'incarico di direttore del Cambridge and Dublin Mathematical Journal. Dal 1847 inizia a occuparsi di termodinamica, determina le variazioni del punto di fusione del ghiaccio in funzione della pressione e nel 1852 scopre il raffreddamento provocato dall'espansione di un gas nel vuoto. Si interessa ai lavori di Sadi Carnot, in particolare alle sperimentazioni condotte da James Joule sul dibattuto tema dell'equivalenza tra lavoro e calore. Concentra in seguito la sua attenzione sul secondo principio della termodinamica, elabora una teoria più evoluta dei motori termici e sviluppa infine la nozione di degradazione dell'energia. Propone l'elaborazione di una scala teorica delle temperature, la scala assoluta Kelvin. Guidato dalle sue convinzioni religiose, concepisce la morte termica dell'universo. Partecipa all'elaborazione del sistema di unità elettriche, già prefigurato nel 1851 da Wilhelm Weber, e realizza determinazioni assolute di forze elettromotrici e di resistenze. Sempre nel medesimo anno concepisce il galvanometro a magnete mobile. Nel contempo realizza un sifone per captare e registrare i segnali telegrafici trasmessi dai cavi sottomarini. Studioso ormai affermato, nel 1852 sposa Margaret Crumb, l'amore della sua infanzia, ma la vita coniugale sarà resa difficile dal costante stato di malattia della moglie. Nel 1853, dopo aver applicato il metodo delle immagini elettriche allo studio di due sfere elettricamente cariche, stabilisce la teoria dei circuiti oscillanti, che gli assimila ai movimenti del pendolo. Nasce, quale anticipazione del futuro concetto di induttanza, la capacità dinamica. Coinvolto da Gabriel Stokes nella teoria faradiana di un cavo transatlantico ormai assimilato dalla scienza a una gigantesca bottiglia di Leyda, nel 1854 pubblica On the Theory of the Electric Telegraph. In base a tale contributo, la velocità di propagazione via cavo deve ritenersi inversamente proporzionale alla radice quadrata della lunghezza del cavo medesimo. Per la neocostituita Atlantic Telegraph Company, la società incaricata della realizzazione del sistema sottomarino di comunicazione elettrica, tale conclusione equivale a dover ritenere l'Under the Sea un'impresa economicamente impossibile. Ma in una lettera al giornale popolare Athenaeum, Thomson non si dà per vinto e indica invece come soluzione dei problemi l'impiego di un conduttore a sezione maggiorata e di un isolatore opportunamente perfezionato. Le sue rivoluzionarie e coraggiose proposte sono giudicate stimolanti e rassicuranti dall'imprenditoria inglese di settore. A seguito di tale vivo apprezzamento, nel 1856 viene eletto nel consiglio di amministrazione dell'Atlantic Telegraph Company. Inizia la sua fase da ingegnere. In questa nuova veste, a bordo del posacavi Agamennon, inizia nell'agosto del 1857 la posa del cavo. Inaspettatamente, durante le operazioni di immersione del conduttore, questo si spezza. Davanti ai problemi inattesi di natura meccanica, che appaiono insormontabili, la spedizione appena iniziata deve essere interrotta. Thomson elabora allora la teoria meccanica completa delle tensioni presenti all'interno del cavo durante la fase di posa. Dopodiché, sulla base delle conoscenze teoriche in tal modo acquisite, sviluppa il sistema completo per la messa in opera di un telegrafo sottomarino. Brevetta nel contempo il suo galvanometro a specchio. Si imbarca nuovamente, ma già nel 1858, a causa di una terribile tempesta, la nave deve nuovamente far ritorno. Davanti al nuovo fallimento dell'impresa, a Londra il consiglio di amministrazione, preso atto dei costi da sostenere, decide di abbandonare definitivamente il progetto e, al fine di contenere le spese, di vendere addirittura il cavo. Ancora una volta, Thomson riesce a dimostrare che, malgrado le apparenze, i problemi tecnici sono risolvibili. Avuto la fiducia della società, riprende il mare e inizia la posa del cavo. Nell'agosto di quello stesso anno i problemi sono tutti risolti. La trasmissione dei segnali può iniziare. Negli anni successivi continua in questo tipo di imprese e ottiene risultati tecnici straordinari. Nel 1866, per i servizi resi, gli viene finalmente concesso, durante la cerimonia per la posa del primo cavo transatlantico, il titolo nobiliare. Nel 1892 sarà infine nominato pari d'Inghilterra. A seguito della morte della moglie nel 1870, ormai del tutto spiritualmente cambiato dai numerosi avventurosi viaggi per mare, decide di cambiare radicalmente vita e di isolarsi. Acquista uno schooner da 126 tonnellate e si dà alla marineria. Nel frattempo, mentre l'ingegnere marinaio Lord Kelvin prosegue nei suoi viaggi, il filosofo naturale, Professor Thomson, non si riposa. Tra il 1855 e il 1867, con il preciso intento di unificare i vari rami della fisica sotto il principio comune dell'energia, collabora con Peter Tite alla stesura di un Treatise of Natural Philosophy. Nel 1890 gli viene offerta la presidenza della Royal Society di Londra. Nel 1893 è alla guida di una commissione internazionale con il compito di studiare il progetto della centrale elettrica di Niagara Falls. Convinto sostenitore, come Thomas Edison, della superiorità della trasmissione tramite corrente continua, accoglie tuttavia le dimostrazioni di Nikola Tesla. Adotta di conseguenza in modo definitivo la trasmissione alternata trifase. Si occupa infine di geofisica. È convinto che i principi della termodinamica operino dalla nascita dell'universo e prevedano un processo dinamico in grado di condurre all'organizzazione ed evoluzione del sistema solare in seguito a una graduale morte termica. Partendo dal suo lavoro giovanile sulla forma della Terra e giovandosi con una forte influenza da parte della sua fede religiosa delle sue conoscenze nella conduzione del calore, studia con lo scopo preciso di dedurre l'età della Terra il transitorio di raffreddamento del pianeta. Non senza contrapposizioni con il pensiero di Charles Darwin, attesta infine la sua stima dell'età della Terra a 20-40 milioni di anni. Nel 1884 tiene una serie di lezioni negli Stati Uniti, presso la Johns Hopkins University, in cui tenta di formulare un modello fisico dell'etere. Nell'imminente abbandono della visione meccanicistica del mondo, queste lezioni di Baltimora non vengono però tenute in considerazione a lungo. Nel 1900 tiene una lezione dal titolo 19th Century Clouds over the Dynamical Theory of Heat and Light. Per lui, le due nubi oscure sono le insoddisfacenti spiegazioni che la fisica di quel periodo può dare relativamente all'esperimento di Michelson-Morley e alla radiazione di corpo nero. Era la mancata triplice alleanza spazio-tempo-materia, nella quale, preparando la via al secolo nuovo, si era coraggiosamente dibattuto l'Ottocento.